Tracce.
E anche oggi pomeriggio saranno le voci, i suoni, le storie dal passato o del passato, piccoli segni custoditi negli archivi RSI pronti a riemergere. Sara Tognola con voi anche oggi fino alle 15.
Parola di Guglielmo.
La parola di Guglielmo la rimandiamo a dopo, perché in realtà prima della parola di Guglielmo ci sono gli Incognito. Le 14:10. Dunque, questa è una puntata un po' speciale, ma forse semplicemente perché è l'ultima della stagione, o forse perché le ultime cose hanno sempre un sapore diverso, più sospeso, più malinconico. Per accompagnarci verso l'estate, io da qui alle 15 vi proporrò alcune tracce. La prima, e prima abbiamo sentito proprio la sigla, La parola di Guglielmo, era una trasmissione dei primi anni 2000. Dicevo, la prima riaffiora da un incontro, una conversazione con Jasper Poult. Jasper Poult è linguista, è una voce appassionata della lingua e della cultura romancia. E quell'estate eravamo alla Rivetta Tell di Lugano, dove all'entrata principale del parco civico c'è la statua del Guglielmo Tell di Vincenzo Vela, che è stata scolpita nel 1856. È un luogo che possiamo dire quasi una scena: abbiamo la statua, il lago, la luce, c'era sole, era una giornata molto soleggiata, c'erano l'intervistato e l'intervistatrice. E lì, tra acqua, memoria, avevamo parlato dei riti dell'estate, di ciò che ritorna ogni anno e ogni volta cambia, ma non di tanto, cambia appena. È arrivato.
Parola di Guglielmo.
San Giovanni dovrebbe ancora essere presente nella memoria collettiva, no? Perché San Giovanni è fondamentale esattamente mezzo anno dopo Natale o prima di Natale, e ovviamente corrisponde col solstizio d'estate, anche se San Giovanni è il 24 e il solstizio poi è il 21-22, quest'anno per esempio il 21 alle 7:04. Per me è sempre un momento fondamentale. Io in quel momento mi prendo quel minutino di riflessione, di meditazione, in quanto è triste capire che in un giorno così bello sarà l'ultimo giorno lungo e che poi i giorni saranno sempre più brevi. Allora, San Giovanni è sempre stato molto molto importante, soprattutto nell'arco alpino. Originariamente è compleanno di San Giovanni Battista, ma come sempre la Chiesa ha cercato di sostituire questi rituali e quelle tradizioni pre-cristiani poi con una data molto importante nella tradizione biblica. Ora, perché è importante? Perché per esempio da noi ora a San Giovanni le mucche vengono portate sulle Alpi e si inizia o si taglia il fieno, anzi è più o meno l'ultimo momento per tagliare il primo fieno. E se si taglia il fieno a San Giovanni significa che c'è un massimo di reddito, ma non solo nella visione economica capitalista, ma permette la fioritura di tutte queste piante per avere poi quello che oggi in termini moderni chiamiamo la biodiversità. E questo probabilmente non si era più capito ora nel nostro tempo. Ora sì che man mano questa coscienza va sviluppata, capiamo, e anche Berna ha capito e paga ai contadini che lasciano questi prati ancora fino a San Giovanni, no? Ma è interessante vedere come questi riti erano sempre in una relazione con quello che potremmo chiamare il tutto, no? Un tout se tient, ed è quello che abbiamo perso.
Quindi ecco l'importanza anche della tradizione, della ritualità, perché la tradizione è qualcosa che si ripete, quello di conservare il valore della memoria, importante anche nel presente, anche se spesso lo dimentichiamo, purtroppo.
Assolutamente, questa è forse l'essenza. Io vorrei proprio concretizzarlo con i riti di San Giovanni che sono in tutta l'Europa. dal nord fino, non solo in Italia, ma fino in Spagna, fino ad Alicante, per esempio, si festeggia San Giovanni. Ora come? Io ora inizio proprio con l'engadina. Da noi c'è quel rito che i ragazzi vanno con una specie di grande siringa che si sono costruiti a spruzzare le ragazze con l'acqua che prendono dalle fontane. E guai se queste ragazze si fanno vedere, saranno insomma vittime. E questa l'intera giornata, no? Ora, perché questo? Ovviamente un rito di fertilità molto importante. La giornata più lunga è un inno al sole. E qui arriviamo già alla seconda ritualizzazione e sono i fuochi di San Giovanni, che sono questi famosi falò, di cui non si capiva in fondo una ragione. E ora qui dobbiamo ricorrere a un'opera fondamentale, non solo della letteratura italiana, ma della letteratura mondiale, che è l'ultimo libro che aveva scritto Cesare Pavese prima di suicidarsi, che è La luna e i falò. Quando lui ritorna nella sua patria piemontese, allora ovviamente a un certo momento indaga anche, ma com'è con questi fuochi di San Giovanni? Allora prima incontra questo ragazzo, il Cinto, che lui lo vede un po' come il ragazzo adottivo, no? Perché è un povero zoppo. Bambino, un zoppo, esatto. Allora dice, ma si fanno questi fuochi? E questo Cinto dice, certo. E poi ai miei tempi, dice Pavese, o l'Anguilla, come è chiamato nel libro, i vecchi dicevano che fa piovere. Tuo padre l'ha fatto il falò? Ci sarebbe bisogno di pioggia quest'anno. Cinto dice, ma si vede che fa bene alle campagne, le ingrassa. Dopo però il protagonista parla col suo amico, con Nuto, e leggiamo, quando gli raccontai di quella storia dei falò delle stoppie, alzò la testa. Fanno bene sicuro, saltò, svegliano la terra. Svegliare la terra, cosa significa? Significa avere un rapporto non razionale con la terra, ma un rapporto proprio emotivo, un rapporto molto più profondo. E ora questo capitolo Pavese lo finisce con queste due frasi incredibili per me, che sono forse una delle ricchezze dell'intero libro. Anche la storia della luna e dei falò la sapevo, soltanto mi ero accorto che non sapevo più di saperla.
La cultura è tutto ciò che rimane quando abbiamo dimenticato tutto.
È bellissimo pure questo, certo. Noi siamo impregnati culturalmente senza rendercene conto. E i riti sarebbero gli ultimi spiragli ancora per far capire questo, e per questo sono fondamentali. Ed ora, per esempio, questo San Giovanni, non so, se non si è contadini in Ticino, non so come si festeggia, forse alcuni falò si fanno ancora, però a me sembra già importante questa riflessione personale sul fatto del solstizio, sul fatto che abbiamo passato mezz'anno in cui la luce, il sole è aumentato, e ora c'è questa provocazione, una sfida tremenda di andare verso il buio e il freddo, ma a differenza dei nostri antenati, con una quasi sicurezza di poi continuare di nuovo. Invece per loro era differente, per loro il solstizio d'inverno era terribile, e quando capivano che andava avanti, lì ci sono tante tante tradizioni, anche col fuoco, per esempio da noi poi il Lomstrom, il Cialanda Mars, eccetera, che era la gioia, ce l'abbiamo fatta di nuovo, i giorni crescono di nuovo. E io penso che noi dovremmo farlo a livello personale, da energie e da anche speranza.
Parola di Guglielmo.
Parola di Jasper Pult, linguista e voce appassionata della lingua e della cultura romancia, che nel 2013 raccontava soprattutto il rito di San Giovanni, importante, un rito che non appartiene solo a un luogo, tra l'altro l'ha citato proprio Jasper Pult, perché in forme diverse si ritrova un po' ovunque, dalla Noche de San Juan in Spagna, alle notti bianche del nord Europa, dai falò accesi sulle spiagge portoghesi a quelli sulle rive dei laghi finlandesi, fino alle feste di mezza estate in Svezia o alle notti di Ivan Kupala nell'est europeo. Ovunque, insomma, si ritorna allo stesso gesto, lo stesso obiettivo: accendere fuoco, vegliare, stare insieme, festeggiare, attraversare una soglia dell'anno, la più luminosa, con riti che parlano di protezione, di desiderio, di passaggio.
In questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui? Perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te? Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù e per loro. Nel blu noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avrei colpa anche tu. Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai.
Morandi, Ruggeri, Tozzi, il trio mitico che vinse con Si può dare di più l'edizione di Sanremo del 1997. Credo, cosa succede non si sa. Ecco, poi me lo spiegheranno. Qui succedono delle magie strane. Comunque, loro ci sono, gli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, questa canzone del 1998, almeno questa è una certezza. E alle 14:29, vabbè, qui succedono delle cose strane, non fateci caso, cerco di non farci caso nemmeno io, e apriamo un'altra traccia o un altro cassetto, il penultimo della stagione, perché parliamo di riti perduti, riti che cambiano un po' il tema, la chiave di questa ultima puntata della stagione. Sono A noi importano i gesti collettivi, quei gesti che tengono insieme un gruppo, che danno forma all'identità, che ci dicono senza parole chi siamo poi alla fine. E mentre alcuni scompaiono, altri nascono. Nuovi culti, nuove abitudini, nuovi modi di stare assieme, oppure riti che si rinnovano. La traccia è del 2000. La voce è di Cristina Foglia, il programma di Rete 2 è il Pentagono.
La sagra della primavera di Igor Stravinsky, la trasposizione in musica di un rito, di una serie di riti dedicati alla terra e alla sua forza. Rituali persi, rituali trovati o ritrovati. Cosa sono i rituali? Le definizioni degli antropologi e dei sociologi abbondano e variano a seconda del campo di applicazione.
I riti sono degli schemi di comportamento ritualizzati, metodi di comunicazione verbale e non verbale che servono a stabilire i rapporti fra i membri di un gruppo o fra gruppi. E questo perché le relazioni fra gli organismi di ogni ordine sono in gran parte governati da forme di comunicazione stabilite implicitamente o formalmente. Nella società del nostro tempo, le pratiche rituali sono molto frequenti, al di là dei numerosi simboli legati alla funzione. Vi sono riti di passaggio, come le iniziazioni, le cerimonie di intensificazione, come le riunioni, le convenzioni e i riti di santificazione, nei quali possiamo far rientrare i sistemi di informazione.
Questa è la definizione, una delle tante definizioni che però ci sono del rito e dei rituali. Questa è di T.T. Peterson, come il socio antropologo la formulò nel corso di uno storico simposio nel 1967 a Londra sui comportamenti rituali nel mondo animale e umano, cui parteciparono i più bei nomi dell'antropologia, dell'etologia e della sociologia. Noi nel nostro viaggio attraverso i rituali abbiamo limitato il campo perché è molto vasto e abbiamo tralasciato la parte di per sé già vastissima della comunicazione con il divino, che occuperebbe da sola tutto lo spazio a nostra disposizione, per guardare invece al rituale come affermazione di un'identità e comunicazione all'interno del gruppo. Interlocutore privilegiato, se così possiamo dire, sarà Marco Deramo, scrittore, giornalista e storico del presente, come si definisce egli stesso.
Oggi abbiamo un calciatore che si chiama Roberto Baggio, che ha deciso di essere buddista. Ma tu ti immagini se un cantante dell'opera nel 1700 decideva di non essere più cattolico? Insomma, era una cosa impensabile, assolutamente impensabile. Oggi quello che succede è che ognuno si può scegliere in qualche modo la propria religione alla carta, diciamo, la propria credenza, e se le vecchie credenze non gli vanno bene se ne sceglie le nuove. E se hai presente quei buffet che ci sono nei supermercati americani, in cui uno arriva con la propria vaschetta di polistirolo e si sceglie i propri ingredienti per fare la propria insalata personalizzata, uno può scegliersi un ingrediente di credenze, di fedi, di religioni che compongono la propria religiosità, la propria credenza personalizzata. In fondo noi viviamo quella cosa, il proprio della modernità è il riconoscere l'atto fortemente volontario del credere, l'atto non imposto. C'era un Pascal, ha detto una volta una cosa molto bella, Blaise Pascal, il filosofo francese, e ha detto: prega e crederai.
Io me la annoto questa frase, prega e crederai, questa frase di Pascal è bellissima, sembra dirci che il gesto viene prima della convinzione, poi alla fine, che non sempre si crede all'inizio, a volte si comincia da un atto, da una pratica, da, appunto, stiamo parlando di quello, da un rituale quasi impercettibile, qualcosa nel tempo si apre. Oggi i riti non sono scomparsi, per nostra fortuna, semmai si sono un po' modificati o rinnovati o spostati, però Permettetemi un'aggiunta: i riti sono anche nelle cose che facciamo tutti i giorni senza accorgercene, nel modo ad esempio in cui iniziamo la giornata, nel gesto di accendere uno schermo, nei ritrovi che si ripetono, gli aperitivi sempre uguali, sempre diversi, riti più piccoli, più individuali forse, ma non per questo meno necessari, perché anche oggi, anche adesso, continuiamo a cercare come un tempo, come sempre, qualcosa che ci leghi agli altri e dia in fondo un ritmo al tempo. E forse proprio in questi gesti ripetuti, quotidiani, quasi silenziosi, che ancora oggi si insinua qualcosa che somiglia al credere. Abbiamo adesso un aggiornamento alle 14.36 grazie a Via Swiss. Al portale sulle code sono di 4 km a partire da Quinto e le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradale di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
Tracce.
Thank you. e una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare, e c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi dal lavoro. Ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
Giù c'è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate, amore mio, è arrivata l'estate, e noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare, e più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo. Living together, living together, living together, living together.
Sempre grazie Lucio Dalla. 14:44 e Dio ho scelto di terminare questa stagione di Tracce parlando di estate, d'altronde mi sembrava giusto, e tornare all'estate del luglio 1966, dove in questo documento sonoro Radio Monteceneri si rivolge alle madri. Parla di acqua, acqua da temere, acqua da desiderare, di latte da conservare con attenzione, poi sentirete meglio, di gelati, piacere e rischio insieme, di igiene, di digestione, di un mondo quotidiano fatto di cure e di allerta. Ascoltiamo insieme.
L'ora della donna a cura di Iva Cantoreggi.
Temi dell'estate per mamme e bambini. Acqua, latte, gelati. Le mamme sono preoccupate. La stagione estiva, periodo di riposo e di vacanze, si trasforma in un tempo di preoccupazioni e quasi di angosce? Si intrecciano polemiche sulle acque dei laghi, dei fiumi, del mare. Sono ancora acque salubri ove ci si può bagnare e soprattutto tuffarvi i bambini piccoli? Che cosa si immette nelle piscine se, la notizia di ieri, appena se ne libera l'acqua, nei fiumi le trote muoiono? E il latte, alimento di base dei bambini di ogni età, è sicuro? Il gelato che il bimbo compra davanti al caffè non sarà carico di germi mortali? Oltre le nostre frontiere, e non soltanto verso il sud, si segnalano intossicazioni, qualche volta mortali, provocate dai gelati. Una situazione non certo solare. Per schiarirla ci siamo rivolte a specialisti che gentilmente hanno accettato il nostro invito. E così al microfono sono oggi riuniti l'ispettrice cantonale delle scuole di economia domestica Bice Caccia, l'ingegner Aldo Massarotti, direttore del laboratorio cantonale di igiene, il dottor Boris Luban, che ha eseguito alcuni studi sull'alimentazione, e ci vorrebbero quali accusatrici, o almeno persone che chiedono informazioni, le mamme. Per loro è presente la signora Nini Tami Musni, e parla l'ingegner Massarotti.
Esaminiamo partitamente le questioni che sono state qui sollevate. Prima di tutto, per quanto concerne le acque pubbliche, le acque dei laghi, dei fiumi, del mare, rileverò quanto segue. Nel nostro paese abbiamo una situazione che, vista oggi come oggi, è da considerarsi notevolmente migliorata rispetto alla situazione che si doveva lamentare ancora fino a pochi anni or sono.
Vorrei chiedere al dottore, i bambini sono difficili da far ubbidire, sia in montagna sia al mare, vogliono tuffarsi dappertutto. Adesso che pericolo c'è o quali precauzioni bisogna prendere in montagna, almeno, o nelle valli, per i bambini che vedono un corso d'acqua e che si precipitano subito dentro?
Certamente i corsi d'acqua montani sono molto insidiosi. Sono insidiosi già perché presentano un fondo accidentato, pieno di ciottoli, di pietre. La vivacità della corrente muta anche di giorno in giorno, quindi non ci si può fidare di esperienze avute anche soltanto il giorno prima, e credo che la prudenza proprio per questi corsi d'acqua montani non è mai troppa.
Al mare ormai siamo in periodo di vacanze, i bambini piccoli specialmente hanno sempre molto sete. Acqua normale è raro trovarne al mare, si ha solo acqua gasata e così via. Dottore, lei cosa consiglia in questi casi?
Ma se posso cominciare con un'esperienza personale, quando partiamo al mare con i quattro bambini prendiamo nella macchina del succo di frutta, rispettivamente del succo di mele oppure del succo d'uva, per averlo pronto al consumo. Ci facciamo l'idea che è una cosa sicura alla quale i bambini sono abituati, e siccome ci sono anche facilmente questi disturbi intestinali, specialmente nei primi giorni di soggiorno al mare, nei bambini e anche negli adulti, penso che sia opportuno di mutare il meno possibile almeno l'alimento che si prende sotto forma di sostanza bevibile.
L'altro argomento sollevato è il latte, al quale, è vero, fanno capo grandi e piccoli, e in stagione estiva capita di recarsi nelle zone alpestre oppure in zone agricole, e trovandosi in vicinanza delle stalle al momento della mungitura si ha naturalmente la voglia di bere un po' di latte crudo. Ovviamente dal punto di vista igienico il consumo di latte crudo pone dei problemi di particolare importanza. Vorrei accennare al fatto che il consumo di latte appena munto è subordinato dal punto di vista igienico alla pulizia, alla mungitura, e quindi chi vuole ad ogni costo consumare del latte appena munto onde goderne quel buon aroma deve, in quanto è un adulto e una mamma, accertarsi un po' da vicino di come viene effettuata la mungitura.
È inutile che noi predichiamo teoricamente quello che è sano, se poi dal punto di vista gusto alle nostre famiglie e soprattutto, diciamo pure, ai nostri uomini e i nostri bambini non presentiamo qualche cosa che piaccia. Quindi io mi rallegro per i suoi gelati sicuramente squisiti, e devo dire la questione nutritiva del latte rimane come anticamente in primo piano.
Signora Tami, ancora una domanda eventualmente?
No, sì. Chiudevo dicendo che ormai l'estate per noi mamme si potrebbe allora concretizzare così: pulizia estrema. E per la felicità dei nostri figli, bagni controllati con un po' di buonsenso e i gelati permessi dal signor dottore.
Abbiamo trasmesso L'ora della donna.
Ed eravamo nel 1966, estate 1966, certo estate cambiata, sono arrivate le catene del freddo nel frattempo, in questi 60 anni, le etichette, i controlli, le spiagge sorvegliate, le raccomandazioni ufficiali, un'idea più ampia, forse anche un po' più ansiosa di sicurezza. E nel frattempo si sono fatte le 14:51, questa era la traccia conclusiva, la traccia che concludeva la stagione. E siamo arrivati appunto alla chiusura di questo programma iniziato a settembre, un viaggio bello, almeno per noi, tra le voci dell'archivio RSI, voci lontane, altre più vicine al presente, capaci ogni volta di risvegliare gesti, abitudini, parole, suoni che pensavamo consegnate al passato. E abbiamo cercato, era un po' questo nelle nostre intenzioni, quello di rimettere in circolo il passato, farlo respirare un po' dentro il presente. Forse non è un caso chiudere proprio qui alle soglie dell'estate, perché l'estate è da sempre, e l'abbiamo detto in questa puntata, una stagione di riti, riti semplici come quello di accendere un fuoco, di fermarsi all'aperto fino a tardi, di entrare in un'acqua ancora un po' fredda, di ritrovare gli stessi luoghi, gli stessi volti, ripetere gesti che non servono a nulla apparentemente, se non a dire che siamo qui, che ci siamo, che si tratti quindi di un falò di San Giovanni o di una festa improvvisata sulla riva di un lago, di un fiume, di un mare. Io adesso continuo perché mi arrivano le immagini dei ricordi delle estati passate, anche di abitudini tutte nostre. Insomma, ogni estate ritorna con le sue piccole cerimonie. Con questo vi saluto, vi abbraccio, vi auguro ovviamente una buona estate e a presto.
Tracce.